Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi abbiamo una puntata molto importante perché abbiamo con noi un ospite altrettanto importante. Ico, ora faccio questa premessa, tu ti sentirai dire un po' di cose, ma è quello che penso realmente, perché abbiamo con noi Ico Migliore, l'architetto Ico Migliore dello studio Migliore Servetto. Ico è tre volte con passo d'oro, quindi ad oggi nel nostro podcast è la persona con più compassi d'oro che abbiamo mai ospitato, quindi Ico, in primis grazie mille di aver accettato questo mio invito.
Grazie a voi, mi fa molto piacere. Cioè, i compassi d'oro non li ho vinti, li abbiamo vinti come studio, Ico Migliore Mare Servetto insieme, per cui lo studio Migliore Servetto, però sì, abbiamo vinto tre compassi d'oro e questo ci fa molto, come dicevo Oscar Wilde, se mi siedo sugli allori vuol dire che li ho messi nel posto sbagliato, facendo molto, quindi non bisogna...
Beh, infatti hai sentito la mia premessa, perché io sapevo, non te lo volevo dire prima perché è una cosa che a me ha colpito tantissimo, e anche il trade union con il compasso d'oro e l'ADI tornerà in questo episodio, perché vedremo come lo studio Migliore Servetto è stato molto coinvolto, soprattutto in una cosa specifica, ma non vi dico nulla all'inizio, altrimenti faccio spoiler sulla mia stessa puntata fondamentalmente. Lo studio Migliore Servetto è uno studio multidisciplinare di Milano grande, storico, e Ico, mi faceva piacere iniziare senza fare le classiche cose dove ti chiedo di raccontare un po' tutto il percorso. Volevo fare una cosa un po' al contrario, partendo dalla fine. Avete appena pubblicato un libro che mette insieme un po' tutti i 25 anni dello studio e si chiama Museum Seed di Futurability of Cultural Places e sarà poi questo libro presentato nella Pinacoteca di Brera il prossimo 16 maggio, quindi appena qualche giorno dopo questa puntata andrà in onda. Quindi io vorrei partire da qui, perché in questi 25 anni c'è anche il racconto di quello che fate, quindi con questo gancio ti chiederei di raccontare al nostro pubblico chi siete come realtà, chi sei tu come professionista e cosa lo studio porta avanti oramai da più di due decenni.
Sì, appunto. Grazie. Ma sì, il libro in realtà non raccoglie i nostri progetti, perché un libro è di per sé un progetto, cioè parla di una visione, che è la visione dedicata al mondo della cultura, al mondo dei musei, che è un tema che noi trattiamo nello studio, ne trattiamo tanti, ma è un tema molto caro a noi da anni, anche per la nostra, da dove arriviamo, insomma, e poi avremo occasione di parlarne, insomma. E quindi il tema della cultura per me è un grande valore, e negli anni abbiamo avuto l'occasione di lavorare in grandissimi musei nel mondo, Museo Egizio a Torino, Museo Chopin a Varsavia, insomma, tanti musei del Compasso d'Oro, dell'ADI, cui tu citavi prima, no? Quindi questo Museo del Compasso d'Oro, qui abbiamo vinto il concorso nel 2014, realizzato nel 2021, e quindi abbiamo lavorato poi in moltissimi altri ambiti, anche ambiti dedicati a brand che volevano comunicare il loro valore culturale, quindi ad archivi, grandi archivi, insomma un tema per me molto importante. E abbiamo lavorato anche nel tema culturale con le città, ci siamo occupati di tante città, non solo in Italia, in Asia, noi lavoriamo molto anche in Asia, in Corea del Sud in particolare, Giappone, Corea del Sud, dove stiamo lavorando ormai da molti anni. E però questo libro si fonda su un'idea di base, che è l'idea del Museum Seed. Che cos'è il Museum Seed? Il Museum Seed è un concetto, diciamo così, per usare una metafora, il museo una volta era concepito come un cassetto dove mettere le cose di valore, poi si chiudeva, ogni tanto si andava a vedere, e il museo non è più, non può essere più così. La cultura deve essere un seme che deve germogliare attività. Quindi il museo, la cultura è un giardino che va coltivato, va curato, va alimentato, e il design, di cui mi occupo io, il design degli interni, che comunque vuol dire progetto integrato, perché vuol dire dall'architettura fino ad arrivare alla grafica, a quegli strumenti che permettono a gente di capire perché deve andare in un museo, perché il museo ha un fine, no? Che vuol dire consapevolezza e condivisione del nostro vivere su questo pianeta. Ecco, il progetto è un po' quello, orientarsi sul valore, come dire, di evoluzione dei musei nelle nostre città, nei nostri, e quindi un concetto diverso. Il museo è un luogo dove visiti più volte, deve diventare la tua casa, deve diventare un luogo dove studiare, dove toccare, dove conoscere gli altri, incontrare, un senso di comunità, e questo aiuterebbe molto anche a tanti problemi, secondo me, che ci sono nel mondo, no? Purtroppo in questo momento viviamo tanti problemi che si fondano anche per l'esclusione di alcune culture o della visione della cultura in un certo modo. Quindi il museo io mi occupo da architetto e designer di questi aspetti, ma lavoro anche con curatori, con la curatela, eccetera. E questo libro parla di questo argomento. Quindi non è un progetto, un libro che parla dei nostri lavori. Dentro ci sono i nostri lavori, ma come strumento per raccontare una visione. Secondo una sorta di manifesto, sono 8 punti fondamentali. Questi 8 punti vengono trattati e su questi punti parliamo di una visione futura. Per chiudere sul libro abbiamo coinvolto 15 altri personaggi autorevoli che sono curatori, psicologi, storici dell'arte, designer, architetti italiani e internazionali, anche che si occupa di tecnologie avanzate, le nuove tecnologie, intelligenza artificiale piuttosto che nuove tecnologie, a parlare di questi argomenti in una concezione di libro che non è accademico, ma è quasi più un magazine, quindi organizzato come degli articoli, delle interviste, dei dialoghi intorno al tema della cultura. E devo dire che questo, sono molto orgoglioso di questo libro, ma non ripeto per i nostri lavori, ma per aver per tirar fuori l'argomento della cultura come veramente seme che può germogliare una grande qualità. Noi abbiamo l'Italia, tante volte ci dimentichiamo di questa cosa. Questo è il libro che è nato così.
Dico, io chiaramente non avendolo letto sono partito da un assunto, come ti posso dire, sbagliato. Però questa cosa che hai appena detto...
No, ma include i nostri lavori, eh. Dentro ci sono i nostri lavori, però non sono il fine, sono lo strumento per raccontare il fine del museo.
Un processo. E infatti, esatto, una cosa che io ho letto preparandomi a questo episodio, a questa puntata, tutto il vostro concetto di progetti a lento rilascio. Cioè qualcosa che ha bisogno, una volta finito, di avere un futuro e non essere statico nel momento in cui è stato creato. E con te un po' fuori onda si parlava anche un po' di questa ora corsa spasmodica del design, del product design, a tirar fuori prodotti, a volte anche con fretta a tutti gli effetti. Io e te scherzando abbiamo detto che probabilmente la Design Week, se si facesse ogni 2 anni, si sarebbe addirittura meglio, per quanto un suicidio commerciale, però a livello proprio per dare tempo ai progettisti di non avere una scadenza così vicina. E legandomi a questo volevo chiederti, voi siete uno studio di tante persone, io ho visto siete più di 20 persone e tu lo accennavi, avete comunque progetti in tutto il mondo, in particolare una cosa che accenno e poi ora mi farebbe piacere che tu ne parlassi, tu sei anche professore all'Università di Busan, che è in Corea del Sud, e Mara Servetto è professoressa anche lei in Giappone.
Alla Joshiba University di Tokyo, sì.
Di Tokyo. Quanto è importante nella vostra idea, nel vostro studio, il fatto di continuare ad insegnare e continuare ad avere un rapporto non solo con i giovani, ma anche con una continua necessità di preparazione con i tempi che vanno avanti? Perché gli studi, comunque il lavoro normale, le urgenze potrebbero bloccare l'apertura mentale. Non so come la vedi come concetto.
Beh, io sono però convinto di una cosa, dicevi giustamente, per me e per Maralyn l'education è fondamentale, si lega al tema della cultura, ma una cultura che bisogna però interpretarla non in termini bacchettoni, cioè la cultura, no, accademica, cioè, la cultura è materiale, prodotto, condivisione, ecco, io credo che la cultura sia condivisione. Quindi l'education per me e per Mara, ma in assoluto nello studio, e il tema della ricerca incrociano l'attività professionale, non è possibile oggi fare attività professionale senza fare ricerca. Ora, quello che dicevamo che ironicamente nel Salone del Mobile ogni 2 anni, beh, tutti, insomma, ci fa piacere, ci lavoriamo, facciamo tante cose, però il tempo della ricerca molte volte si perde perché si fanno delle ricerche un po' schizofreniche e invece bisognerebbe avere la persistenza del lavoro sulla ricerca. Quando si parla di sostenibilità, che è un tema che è un po', se vogliamo, adesso è un po' una sorta di parafulmine per qualunque cosa, no? Diciamo la parola sostenibile e siamo tutti beatificati. Ora, io credo che sostenibilità sia un termine che, ripeto, molto usato, va bene, sappiamo tutti che non dobbiamo riempire il mondo di plastica, è giusto così, ma sostenibilità è anche un approccio culturale, un approccio comportamentale di condivisione. Quindi il tema dell'education passa attraverso abitudini, comportamenti e comportamenti progettuali. Quindi questa bulimia di progetti, forse bisognerebbe progettare meno, meglio, di grande qualità, curando questi aspetti che sono sostenibili non dal punto di vista del materiale solamente, ovviamente del materiale, ma dal punto di vista della sostenibilità, che vuol dire innovazione sociale, vuol dire condivisione sociale, vuol dire modificazione dei comportamenti di alcune minoranze che vivono male, vuol dire anche, che non vuol dire minoranze che arrivano dall'est, ma anche minoranze italiane, minoranze che ci circondano. Quindi vuol dire un'attenzione maggiore, e questo passa attraverso l'education, passa attraverso la cultura della condivisione. Quindi sono convinto, per me e per Mara, ma per lo studio, che la ricerca si incrocia con l'education e con la professione. Sono 3 cose che non puoi pensare se no diventi un mero esecutore, cioè se non metti ricerca e qualità e innovazione, queste sono cose che devi lavorare con la ricerca.
Infatti questo era il punto secondo me, che comunque avere l'education all'interno del proprio ciclo fa sì che ci sia quel tempo da dedicare, perché comunque quello è un impegno. Io ho parlato con tanti progettisti e comunque sono coinvolti in dei rush che, pur avendo come buoni propositi l'idea di fermarsi a riflettere, poi non hanno una struttura loro di studio o comunque di tempo che quei buoni propositi vengono poi soddisfatti dal tempo che riescono a dedicare. Per quanto riguarda il sostenibile, Igo, noi non ci conosciamo perché mi piace anche arrivare a questi episodi non conoscendoci. Io sono tempo che sostengo che il sostenibile nel design è un po' diverso da quello che noi intendiamo sostenibile in tante altre fattispecie, partendo dal fatto che un oggetto che duri 60 anni è di per sé sostenibile, anche se è fatto in plastica. E anzi, la cosa che dovremmo, diciamo, fuggire, perché io penso che il design sia un po' il fratello minore della moda. E come per la moda il fast fashion è diventato un problema, cioè prima è diventato una risorsa e poi un problema, io vorrei che il design non entrasse in quel ciclo di fast design che crea appunto tante problematiche. Però questi sono ragionamenti che appunto partono da quello che dici tu, il tempo di fermarsi e capire di cosa stiamo parlando e di cosa stiamo discutendo.
Sì, noi abbiamo una trentina di ragazzi in studio e che ruota dentro lo studio, che lavorano con noi. E fra l'altro, la maggior parte di questi ragazzi vengono dalle università dove noi lavoriamo, e ovviamente io ho la fortuna di trovare i migliori ragazzi che ci sono, perché facendo education li posso vedere con mano, toccare con mano. Sono dei ragazzi straordinari che fanno parte del nostro gruppo, dei ragazzi giovani molto molto bravi, anche in ambiti che non sono solo quello, per esempio, del design, ma ambiti per esempio letterari, piuttosto che legati al tema della musica, legati al tema del digitale. Quindi la cosa interessante è incrociare questi giovani e ovviamente la ricerca prende maggior valore, perché se ti muovi, ti sposti tra ambiti diversi, puoi arrivare a risultati molto interessanti che magari non trovavi. Questa sorta di serendipity, no? Di cercare, trovare cose che non andavi a cercare. Ecco, credo che questo è un po' come noi abbiamo impostato lo studio, quindi per noi sempre c'è una parte di ricerca e sempre ci sono gli argomenti di cui tu parlavi legati alla sostenibilità, che non vuol dire solo materiale, ma vuol dire tante cose e secondo me occuparsi degli altri.
Igo, io ora ti voglio tirare in un argomento che so, perché tanto di vostre interviste in giro ce ne sono tante. Tu hai parlato di musica perché so essere una tua grande passione e lo volevo, sì, diciamo, sciorinare in un concetto molto ampio, cioè ovvero che io parlo di design, chiaramente voi siete architetti, parlate tanto di architettura, voi siete un po' vecchio scuola, cioè architetti a 360 gradi, come quando negli anni 50 il designer come figura non esisteva ancora e diciamo si è avuto un'evoluzione, anche perché poi entreremo anche in questa parentesi. Tu hai avuto l'opportunità di avere come professore Achille Castiglioni, quindi hai avuto pure la possibilità a tu per tu con lui di vivere determinata esperienza. Però quello che volevo chiederti è come questa passione per la musica e comunque le altre passioni della vita influenzano il tuo lavoro quotidiano, perché io penso lo facciano.
Beh, diciamo che Castiglioni è stato più del mio professore, è stato il mio mentore, perché Castiglioni è stato mio maestro, nel senso che io mi sono laureato con Mara a Torino a fine degli anni 80 e Achille insegnava lì. Achille, abbiamo fatto la tesi con lui e poi lui ci ha proposto di venire a Milano. La mia famiglia faceva cose diverse, io avevo altre come background familiari eccetera, e Achille ha chiesto a me e a Mara di venire a Milano a lavorare. Noi siamo nati a Torino, quindi siamo emigrati da Torino a Milano molto volentieri, e lui ha cambiato la mia vita. Se faccio questo lavoro è colpa di Achille, è colpa di Achille, con cui poi da mio professore è diventato amico, insomma, ovviamente abbiamo lavorato con lui quasi più di, insomma, tanti anni, fino a quando poi lui poi è mancato dopo, eccetera. Però è comunque lui ci ha dato questa sorta di, ovviamente, è stato più un mentore che un maestro. Ecco, però per collegarmi al fatto di, ovviamente io ho fatto l'architetto, mi sono laureato prima della scuola del design, anche se poi io insegno alla scuola del design, però mi sono laureato prima. C'era architettura, facendo design, ma facevamo architettura. Però questa visione di design integrato di cui tu parlavi, dei maestri, è sempre il valore del design italiano, cioè la capacità di incrociare tra l'arte, la grafica, i comportamenti della musica, diciamo tutte quelle che oggi si direbbero un po' anche queste situazioni più sensoriali, Io mi ricordo, cioè, nella scuola di Castiglioni c'era, non so, Achille per esempio era molto attento al rumore degli oggetti, al sonoro degli interruttori, mi ricordo, faceva ascoltare noi studenti, tic tac della lampada da parentesi, vedi come, no scusa, la lampada ipotenusa, senti che bel suono che fa questa tic, e poi si inserisce l'asse e fa click, ecco, questo sistema, questa acustica, era quasi, come dice, alla John Cage, no? Ogni suono è musica. Ogni suono che ci circonda è musica. Ecco, lui e loro avevano questa accezione. Ecco, da lì, quindi occuparsi non solo della fisicità degli oggetti, ma anche di tutto quello che comunicano, e perché la parte sonora, acustica, è molto importante. Poi Achille e tutti loro avevano un'attenzione particolare. Mi ricordo una grande mostra di Achille fatta, io non c'ero, ma non ero ancora neanche molto giovane, ero bambino, ma le vie d'acqua da Milano al Mare, a Palazzo Reale, dove la musica era una colonna sonora bellissima, organizzata con Roberto Leidi, che si occupava di musica folcloristica. C'erano i rumori delle rane, perché era questo racconto sui canali di Leonardo. Insomma, quindi questa componente, diciamo, ritmica e acustica è sempre stata molto importante. Per me, che non sono musicista, tutt'altro, però l'assimilo molto a quello che è il lavoro. In fondo il lavoro del progettista si chiama anche molto spesso composizione, no? È un po' comporre. Cioè, quindi noi quando disegniamo dei luoghi dovremmo ragionare in un modo musicale, nel senso che componiamo delle sequenze, dei ritmi di cose. Le persone si muovono come fosse un balletto, come fosse una performance teatrale. Ecco, credo che questo sia il bello e il valore del progetto. A me piace molto la musica, non ho avuto un'educazione musicale, sono uno strimpellista, perché suono strimpello a chitarra ormai da un po' di anni, ma per me stesso, per mia passione, ma trovo molto bello quello. Poi ho avuto la fortuna di incrociare i grandi musicisti, perché nel 2008 abbiamo vinto il concorso per il Museo Chopin a Varsavia, che è un museo meraviglioso sulla vita del compositore per i 200 anni della nascita, e lì abbiamo avuto la possibilità di toccare Chopin, ovviamente non c'era mai, perché era 200 anni dalla nascita, però toccare la musica, ascoltarla, farla diventare parte del luogo, e abbiamo fatto tutto un tema di ricerca molto interessante. Per esempio, quel museo è un museo concepito come se Chopin fosse ancora vivo, per cui non è un museo di cimeli, ma è un museo di musica, si ascolta, si tocca, si percepiscono i luoghi dove lui viaggia, si percepiscono i suoi oggetti, ma come memorie legate al tema della musica. Ecco, questo è, quindi intercettare questo aspetto di musica è sempre stata una cosa che mi ha sempre molto affascinato, e trovo molto legato al tema del progetto, perché tutti i luoghi concepiscono questo tema di paesaggio musicale, paesaggio acustico.
Igo, mi hai fatto venire in mente due piccole cose, due piccoli aneddoti che ora racconto per chi ascolta. Il primo, vabbè, molto più noto, che il gruppo Memphis si chiama Memphis perché tutti insieme stavano ascoltando una canzone di Bob Dylan, e quindi la musica comunque coinvolta in uno, forse il momento collettivo più importante della storia d'Italia a livello proprio collettivo del design italiano. E un'altra cosa, quando hai parlato del rumore della lampada, mi è venuto in mente che mi raccontarono in cartel che quando Antonio Citterio fece il tavolino pieghevole Gastone, che quando si chiude fa un clac, lui lo fece fare tantissime volte, fino a quando la chiusura non ricordava la portiera di un'auto che si chiude. E ho sentito quel rumore, ed è oggettivamente identico alla portiera che si chiude. Quindi anche il lavoro acustico che è stato fatto su un oggetto comunque semplice come il carrello per portare le bevande, torna al ragionamento che dici tu, cioè l'idea di un design molto più sensoriale, che poi è una cosa che oggi ci portiamo avanti, perché anche lì, secondo me, quando si estremizza un ragionamento, quando, passami il termine, si è fatto un po' tutto, si cerca di inserire gli altri sensi oltre a quello visivo e funzionale. Quindi faccio un esempio, avendo negli ultimi 2-3 anni un'estremizzazione dei materiali tattili, nel tatto che si ha sugli oggetti, un po' per ricerca, un po' per mancanza appunto di complessità. Cioè si cerca di vedere cosa oggi va di più, e si cerca di estremizzare quei punti che magari in passato, anche per motivi di materiale, di tecnologia, non erano stati esplorati. E penso che questo tipo di approccio non sia il buon design. Il buon design è quando quello è una conseguenza di qualcosa che uno ha progettato e che ha percepito. Non so se è una riflessione che puoi condividere.
Assolutamente, io sono convinto che, cioè, voglio dire, l'obiettivo del design è incidere sui comportamenti delle persone. Questo è l'obiettivo del design, cioè modificare contribuire al miglioramento dei comportamenti delle persone, che sono relazionali, che sono di consapevolezza, non solo funzionali, non sto parlando solo di non solo che la macchinetta del caffè non bruci, quello ormai sappiamo, speriamo, no. Ma anche che abbiano una valenza di innovazione nei rapporti tra le persone, sociale. Quindi l'oggetto di per sé solo così, o la folie messa lì solo per fare show off, ecco, io credo che faccia parte del non sostenibile. Può essere fatta anche di materiali super sostenibili, ma non è sostenibile perché culturalmente sbaglia. Ci mette, quando parlavamo di fare meno progetti, meno prodotti di maggior qualità, di maggior come dire, identità, che è l'altro tema fondamentale, questo è il vero valore del design. Il design era nato per questo motivo, per migliorare la vita delle persone nelle case, nelle relazioni, nei rapporti con la città. Poi noi adesso abbiamo un altro mondo pazzesco, che è il mondo della città, che si parla di design, ma il mondo della città si apre a un mondo di design, perché noi dobbiamo, e siamo ancora molto indietro, concepire le nostre città come case collettive. Noi concepiamo la nostra città non come la nostra casa è quella dove abitiamo, fuori e degli altri. No, fuori è mio più di dove abito io, perché fuori ci sto più tempo, condivido con gli altri. Ecco, quindi il design può incidere in questi ambiti, ma sono d'accordo con te che molte volte si vestono alcuni oggetti di variabili sensoriali perché non si sa poi alla fine che cosa. E quindi la durata dei materiali, per esempio, l'essenza del materiale può essere un valore, ma se incide molto nel comportamento. Io infatti io disegno molto, ho fatto anche un libro sui miei disegni a mano che si chiama Sketch Maps and Scenery, che ho pubblicato con Electa tre anni fa, perché faccio tanti schizzi, faccio disegnare anche molto i miei studenti a mano, pur lavorando con tante tecnologie. E quando facevo lo studente, disegnavo compulsivamente, e il Castiglione mi ricordava, diceva, ma tu disegni bene, cioè disegni tante, però guarda, ricordi che noi non disegniamo oggetti, noi disegniamo solo comportamenti. Quindi disegniamo cose che succedono, disegniamo cambiamenti. Ecco, da lì un po' anche il mio rapporto col disegno è cambiato, perché i miei disegni sono diventati da immagini a partiture, quasi a spartiti di cose che succedono.
Dico, è un filo conduttore che oramai tiene 100 anni, perché se uno pensa a oramai le iconiche sedute di Le Corbusier che poi Cassina ha prodotto negli anni 65 in poi, in realtà lui col suo studio aveva disegnato 7 modi per sedersi, prima ancora che 7 sedute. Quindi in realtà questo fil rouge è oramai centenario, perché ahimè era il 1922, siamo al 2024, le abbiamo pure sforati questi 100
anni. Che tante volte si dimenticano queste cose che stai dicendo tu, quindi fai bene a dirlo, perché
ce lo dimentichiamo, perché sono nozionista, però alla fine è molto spesso nel podcast io ci tengo tantissimo a rimarcare sempre due cose: le relazioni, che le persone si dimenticano quanto è importante la relazione, e che il design è un lavoro di relazione. Le cose migliori sono nate da relazioni umane. L'unico momento in cui il design ha avuto un po' di egocentrismo e di isolazionismo sono stati gli anni 90, e per me sono stati probabilmente gli anni più poveri, questa è un'opinione strettamente personale, perché si è creato meno collettivo, meno rapporti con le aziende, sono diventate per la prima volta delle multinazionali, non c'era più il rapporto con la produzione e il capo dell'azienda, l'Aurelio Zanotta di turno, il Cesare Cassina di turno, e ha un po' impoverito, e oggi si sta un po' tornando indietro perché si vedono tanti più collettivi, anche solo se lo vediamo nelle esposizioni che abbiamo nel fuorisalone. Vedere Alcova di per sé, oltre a una realtà bellissima, è anche il punto di contatto tra tanti designer giovani che si conoscono, si influenzano, si parlano. E per chiudere questa prima parte, volevo citare un designer giovane, a 48 anni, Anne Sperr, però comunque è giovane se uno lo vede in questo mondo, che ha detto questa settimana una frase che mi è rimasta, cioè ovvero il design e l'architettura, perché pure lui è architetto prima che designer, ha senso di esistere solo se è maturato all'interno di una realtà. Cioè quello che si disegna a Milano, per Milano, ha senso a Milano, e quello che si fa in un'altra parte del mondo ha senso in un'altra parte del mondo. Quando è decontestualizzato, per lui è solo folklore. E devo dire che questa idea del folklore mi è piaciuta, perché in realtà se io penso alla cosa folcloristica è come quando vedo una persona in ambiti tradizionali giapponesi in mezzo a Firenze. Cioè è una cosa folcloristica, non è contestualizzata. e quella persona, la stessa persona in un altro ambito, vista magari per restare di Tokyo, risulterebbe coerente, anzi una cosa di grandissimo interesse.
Assolutamente. Credo che anche le contaminazioni siano fondamentali, per cui anche questo aspetto di contaminazione tra culture diverse sia molto importante.
Ico, volevo riprendere dal Ladi Design Museum, perché come hai accennato tu, nel 2013 voi vincete il concorso della realizzazione dell'esposizione permanente dell'Adi, del branding nuovo dell'Adi e anche la realizzazione del nuovo logo attuale che ancora oggi, cioè quello che vediamo oggi in tutti i loghi Adi. Ti volevo chiedere com'è stata questa esperienza e poi entrando in merito all'esposizione permanente, se eravate stati anche coinvolti dall'Adi per la strutturazione dell'esposizione permanente e dei pezzi da selezionare. Io so che ne abbiamo parlato anche col dottor Galimberti, che lì c'è anche tutta la storia per anni dei vincitori del Compasso d'Oro e con una parte della mostra, oltre che permanente, che ogni anno si rinnova per delle esposizioni annuali. Volevo un po' che ci raccontassi un po' tutto questo viaggio, che comunque è durato più di 10 anni, tra la vittoria del concorso e la realizzazione definitiva.
10 anni, no, ma quasi dal 2014 al 2021, insomma. No, è stato molto bello un concorso che abbiamo vinto nel 2014 e ovviamente poi l'idea è stata anche quella di concepire un museo che era dedicato alla collezione permanente del Compasso d'Oro, 70 anni di storia d'Italia, che è bello perché incrocia, come tu sai, dal design alla grafica, il design dei servizi, insomma è davvero uno spaccato di italianità molto importante. È il museo più grande d'Europa e di design, e ovviamente è molto interessante. No, l'idea è stata anche quella, che è un po' anche incluso nel nostro libro, no, Museum Seed, in cui parliamo della cultura, ecco, di come la cultura si deve aprire. L'idea di questo museo dall'inizio è stata quella di avere un luogo aperto, attraversabile, in cui ci fosse una grande integrazione tra le mostre temporanee e le mostre permanenti, quindi che fosse un impianto basato sull'allestimento permanente di 70 anni di storia, non solo con gli oggetti ma con tutti gli apparati, con tutti gli apparati scelti, con tutta la memoria di quello che sta dietro, perché un oggetto è stato fatto è più importante quasi che il solo oggetto, no? Quindi raccontare questa storia, che però fosse aperto a ospitare altre mostre all'interno dello spazio. Questa è un po' una concezione che abbiamo espresso nel libro, ma che fa parte un po' del nostro modo di vedere le cose, cioè la cultura deve essere aperta, integrata, devo partire da degli spunti per aprirmi altri, no? Credo che questo sia interessante, e questo è stato il concetto del museo. Il concorso l'abbiamo vinto anche con Italo Lupi, un grande maestro che mi manca molto, che è mancato lo scorso anno, che è stato con noi negli ultimi, per noi ecco, è stato un altro grande maestro della mia vita e di Mara, una persona straordinaria, uno dei grafici più importanti della nostra storia, ma non solo, un architetto, un grande personaggio di cultura, ha diretto Abitare, è stato art director di Domus, è stato, e con lui abbiamo avuto la fortuna di fare un grande percorso insieme, ci siamo ritrovati su alcuni progetti e poi abbiamo deciso di fare molti progetti insieme, poi da lì abbiamo sviluppato anche una grandissima amicizia e poi avevamo questa sorta di affinità elettiva che ci veniva, lui era molto più grande di noi, ma comunque abbiamo lavorato insieme molto bene. Con Italo abbiamo fatto questo progetto, infatti sono molto legato a questo progetto perché lo abbiamo fatto anche con Italo, fino a tanti altri progetti. L'ultimo progetto l'abbiamo fatto per esempio in Triennale, una grande mostra su Steinberg, Saul Steinberg, una mostra bella sul grande illustratore, sul grande artista, disegnava benissimo Saul Steinberg, e l'ultima cosa che purtroppo abbiamo fatto con Italo, che davvero è mancato lo scorso anno, che ci manca davvero molto, ma ecco, diciamo, questo è un po' un tributo a Italo che va fatto, perché poi abbiamo lavorato insieme su tante cose. E sì, ovviamente siamo confrontati con i curatori, il curatore Beppe Finessi, è stato Beppe Finessi della parte ovviamente della collezione Compasso d'Oro, e con lui abbiamo così visto quali sono gli apparati, le cose che si potevano inserire e anche il modo di raccontare. Un'altra delle cose che noi abbiamo ideato nel concorso era di avere questa integrazione un po' tra gli oggetti, una sorta di stanza delle meraviglie, grande Wunderkammer del design, dove trovi un po' tutte le cose, dagli oggetti ai disegni, alle referenze, alle pubblicità, dove veramente uno può entrare. E non è un museo pensato solo per gli addetti ai lavori, ovviamente è pensato molto per gli studenti, ma è un museo che può ospitare chiunque è interessato all'evoluzione della nostra cultura, della nostra società, perché come dicevo ci sono dalla pubblicità della Campari di Munari, piuttosto che la metropolitana di Albini, piuttosto che insomma tante cose, o treni, aeroplani, oggetti di tutti, fino alla scimmietta di Munari, insomma ci sono tutti questi oggetti che fanno parte di questo paesaggio di collage italiano, che fa parte del design italiano degli ultimi 70 anni, e devo dire che è un museo che secondo me è interessante anche perché incrocia mostre temporanee e musei permanenti, e poi è un museo che ti ospita in una sorta di boulevard da attraversare, camminare, entrare nel mondo del design, perché anche l'aspetto culturale e commerciale vanno molto incrociati. Io che mi occupo molto di, appunto parlavamo di sostenibilità, di cultura, del valore, della condivisione, no? E in fondo molte volte si guarda la cultura come una percezione un po' bacchettona, da una parte i musei e poi l'attività commerciale dall'altra. È sbagliato. La parola museo in Italia è vista un po' quasi come un po' polverosa, no? Purtroppo. Invece negli Stati Uniti o anglosassone il museum è una cosa di grande appeal, cioè vuol dire di grande ospitabilità. Vai ai musei, sei ospitato da noi. Ecco, invece dobbiamo imparare, secondo me, a incrociare il valore culturale e commerciale delle cose. Sono degli archivi di aziende meravigliose, quindi anche nell'ADI ci sono memorie di aziende straordinarie che hanno fatto l'Italia, che hanno fatto l'Italia e che hanno fatto la grande innovazione del nostro design e non solo, della nostra società.
Ti dimostro con una cosa come questa cosa ha colpito nel segno. Settimana scorsa la persona che fa il commerciale per la pubblicità della mia azienda, quindi una persona che col design non c'entra nulla fondamentalmente, mi chiede cosa vedere una volta a Milano, perché si trova a Milano quella settimana, e io dico guarda, una cosa che non puoi perdere è il museo ADI, cioè, e vai e guardalo. E lui, che fa tutt'altro nella vita, si è trovato pure il giorno che Francesco Binfari e Conedra raccontavano un po' la storia, diciamo, sua e dei suoi prodotti. Ha detto, dottore, io vendivo dalle sue labbra, pure se non era una materia dove non capivo niente fondamentalmente, ma in quel contesto mi sentivo accolto, non mi sentivo respinto da qualcosa, perché il problema, come dicevi tu, a volte i musei hanno questo effetto, se non mi capisci veramente io non ti voglio spiegare.
Esatto, anti-empatico.
Esatto, c'è questa sensazione. E quindi ora ti dico una cosa, io come la dico tanto, questo la sentiranno tutti, così questa idea non sarà più mia. Io ho sempre pensato che, per esempio, nel salone del mobile, uno stand bello dovrebbe avere le audioguide dei singoli prodotti per le persone che entrano. Perché io vedo pascolare gente che guarda, ma non, e non è l'opportunità a tutti di poter spiegare. Sarebbe bello come prodotto per prodotto, novità per novità, tu avessi proprio nello stesso principio qualcuno che ti dice questo prodotto è stato pensato per questo motivo, con queste caratteristiche, eccetera, eccetera. Perché è una questione di inclusività, di rendere lo spazio inclusivo.
D'accordo con te, e per me, quando parlavamo prima della musicalità dei luoghi, e anche la partecipazione di un racconto, la voce è musicale. Noi, insomma, io recentemente ho fatto un altro progetto di cui sono contento, che è per il 30 anni della scuola del design. Abbiamo fatto questo progetto al Politecnico che si chiama Convivio, dove abbiamo messo, si doveva celebrare al Politecnico una mostra sulla fondazione della scuola, e corrispondeva anche ai 160 anni del Politecnico, e mi hanno chiesto di fare, cioè hanno chiesto di fare una esposizione sulla scuola del design. Allora lì abbiamo detto, ma perché facciamo un'esposizione? Perché invece non facciamo una sorta di luogo dove posso parlare di design, ascoltare il design? L'abbiamo fatto nella biblioteca di Bucci, che è una biblioteca, nella biblioteca storica che ha messo a posto Federico Bucci, un grande amico anche lui che purtroppo non c'è più, che aveva un'idea anche lui degli incroci, dove non abbiamo fatto altro che, invece di esporre alle pareti i manifesti delle scuole, i libretti dei grandi maestri e delle universitari, parlo dei fondatori, abbiamo fatto un tavolo e abbiamo messo intorno al tavolo a pranzare le immagini dei grandi maestri. Ma cosa fanno? Dialogano tra di loro, e uno può aprire un argomento, il valore del design, il valore dell'education, il valore dell'innovazione, la sostenibilità, e questi maestri parlano tra di loro. Lo abbiamo sceneggiato con la Paola Albini, Bosoni e la Paola Bertola hanno curato i contenuti, ma tu vai ospite un po' come fosse, ci è venuto in mente la prima cena, no? Invece dell'ultima cena, la prima cena che ha fondato. E quindi il progetto è stato quello di fare un grande tavolo in cui ci sono intorno questi otto maestri, Albini, Zanuso, Castiglioni, Gio Ponti, eccetera, che parlano tra di loro e compaiono degli oggetti che loro hanno. E quindi veramente il pubblico, chi va a visitare questo, chi è andato a visitare questa cosa, è entrato nel racconto empatico tra queste persone, che, come dici tu, ti raccontano il perché degli oggetti, parlano tra di loro. Ecco, credo che questo sia un altro esperimento che, come ti dicevo, noi abbiamo toccato per trattare i luoghi del racconto in modo molto più empatico, molto più narrativo. Non è solo l'oggetto che ti cattura, ma è la storia che sta dietro l'oggetto.
Ma infatti io col podcast cerco di portare avanti proprio questo, perché poi le storie più belle che io ho ricevuto sono storie che partono da questo. Ne ripeto una, per chi ha ascoltato la puntata di quando abbiamo fatto Vico Magistretti, mi raccontano che Vico Magistretti praticamente disegnò per Maddalena de Padova un tavolo che aveva quattro gambe incrociate. E Maddalena de Padova gli dice: "Guarda, questo tavolo sembra una svastica, non la possiamo progettare. Perché non pensi a tre gambe?" E lui dice: "Guarda, a tre gambe io non so come si mantiene." E Maddalena de Padova dice: "Ma perché non vai da Ghianda, che è il barista più bravo che abbiamo, che lui ti vede come fare, tenere su questo tavolo?" E da lì nasce il Vidun. Però di base è più bello il racconto stesso dell'incrocio tra tre personaggi che molto spesso noi vediamo separati, che il racconto in sé. Cioè, il racconto in sé è molto più bello dell'oggetto. Cioè, io quell'oggetto da oggi, da quando mi è arrivata questa storia, lo guardo con occhi diversi e sono vedo che alle persone quello che serve molto spesso proprio entrare in questi racconti.
Sono
Perché
d'accordo con te, per quello mi fa piacere partecipare con te a questa cosa, perché gli oggetti vanno raccontati, vanno capiti, vanno raccontati, vanno condivisi. La condivisione è questa, la condivisione del motivo perché un oggetto è fatto, del motivo perché un oggetto poi può piacerti o non piacerti, no? Questo è un altro argomento, ma il tema è la condivisione degli oggetti, e questa è una cosa, e dei motivi, delle ragioni che stanno alla base e che fanno parte appunto dell'innovazione, che fanno parte del perché metto un oggetto all'interno di una situazione. Guarda, proprio io sono convinto che il parlare, il condividere sia l'argomento fondamentale. E fai benissimo a fare un post su questo perché parla di questi argomenti. Ma anche io stesso, quando spiego i progetti, è più interessante dire che otto persone le abbiamo messe intorno a un tavolo a parlare di design piuttosto che come lo abbiamo fatto. Cioè, l'abbiamo fatto in modo divertente, abbiamo illustrato e tutto quello che vuoi. Però il fatto di mettere la prima cena che abbiamo fatto, sedendo, illustrando io, ho illustrato Gio Ponti piuttosto che Albini, eccetera, è un racconto che adesso hai capito che cosa succede. In quella stanza, in quella biblioteca, si parla di design. Non si vedono, gli oggetti compaiono, ma più che altro nel dialogo. Ecco, credo che questa è una cosa che fa bene alla condivisione, fa bene anche all'innovazione sul design, perché se capisco i motivi poi posso muovermi avanti da lì.
Igor, e ora parlando del nostro podcast, come è nato, io già sono entrato in contatto con Beatrice e una delle prime cose che le ho detto, Beatrice, guarda, noi non parliamo mai dei progetti uno per uno, di solito cerco di parlare con il professionista perché in questo modo emerge una persona che tutti conoscono magari per i lavori che fa, per le cose che ha fatto ed esce fuori la persona. E io sono sicuro che ascoltandoti, comunque un architetto ha vinto tre compassi d'oro, quindi diciamo non sono tanti a poterlo dire con lo studio, lo so, però comunque diciamo non sono tanti a poterlo dire. Esce pure una persona che in primis è appassionata e innamorata di questo mondo dell'architettura e nel nostro micro mondo leggermente più piccolo del design, e quindi questa è la cosa più importante. Ivo, però una domanda, perché una cosa ti volevo chiedere: si sente sempre parlare quando viene assegnato il Nobel, che arriva la telefonata in un momento che uno non si aspetta nemmeno, cioè all'improvviso arriva una telefonata e ti dicono hai vinto il premio Nobel e magari stai facendo la spesa fondamentalmente. Voglio sapere, quando si vince il compasso d'oro, come lo si sa? Perché comunque la premiazione si va già sapendo di averlo vinto, immagino, o là per là non lo sapete ancora.
Bah, no, bisognerebbe dire di no. In realtà un avviso ti viene dato.
Esatto, volevo sapere quell'avviso, come arriva? Una
No,
telefonata.
beh, sì, adesso non mischiamo il Nobel, nel Nobel, il compasso
No,
d'oro. Non
però passami il termine, parlo proprio del fatto che all'improvviso ti può arrivare la notizia, insomma.
Però sai, io faccio, cioè, sì, io mi ricordo, guarda, mi ricordo il primo compasso d'oro che ho vinto, mi ricordo che il primo compasso d'oro che ho vinto mi arriva una telefonata da Italo Lupi che mi dice: "Guarda che, ma sai che abbiamo vinto il compasso d'oro con le Olimpiadi di Torino?" Dico: "Ma veramente?" E stavo andando in palestra, e mi ricordo, alle 7 di sera stavo andando in palestra, e a farci, non so, per scaricare un po' di energia, così. Ho detto: "Cavolo, allora sono andato in palestra, invece di far ginnastica mi sono bevuto un Campari, che è il contrario della palestra, no?" Però poi Italo, cioè, quindi sì. No, ma io sono convinto che i premi vadano celebrati nel modo giusto, nel peso giusto. Cioè, noi facciamo, che molte volte i premi sono anche un po' così, diciamo la verità. E molte volte lasciano il tempo che trovi. Infatti io sono convinto che la consistenza nei premi, cioè il fatto di, tu dici tre compassi d'oro, ma perché noi abbiamo fatto una ricerca che è continuata in un certo ambito. Cioè il design degli interni noi lo abbiamo seguito ormai da anni ed è sempre stato finalizzato a condividere l'innovazione e la condivisione nei luoghi, e che questo noi attraverso ovviamente un processo di design che passa attraverso l'uso della luce, l'uso dei materiali, tutto quello che vuoi, però c'è una visione di ricerca. Ecco, credo che i premi devono premiare la ricerca, devono premiare, molte volte, ripeto, magari siamo stati fortunati, ci è stato dato così, ma io credo che i premi debbano giustificare l'evoluzione della ricerca, se no non sono solo dedicati al bello, ma sono dedicati a oggetti. E fra l'altro, guarda, noi abbiamo vinto anche il German Design Award, abbiamo vinto altri premi, eccetera, come partecipando a tante gare, a tanti concorsi, eccetera. Ma è una delle cose più interessanti quando abbiamo vinto una cosa, abbiamo vinto il German Design Award con le Olimpiadi di Torino, con proprio l'identità e l'allestimento urbano delle Olimpiadi di Torino, è stato il primo che abbiamo vinto. È divertente perché i tedeschi ci hanno detto, questo progetto, nonostante non sia bellissimo, quindi no, però ha la caratteristica di essere il primo sistema di allestimento urbano, di intervento urbano, che dialoga con la città, che racconta la città, che vuole essere presente durante le Olimpiadi, ma che instaura un sistema sostenibile legato alla cultura e poi anche legato ai materiali, perché tutto poi veniva riciclato, lo usavamo, ma era il tema del processo che veniva premiato. Ora, forse i tedeschi non volevano dire che i progetti italiani erano tanto belli, però al di là di questo, era anche divertente come questo progetto non fosse stato preso come grande qualità estetica, ma come qualità di narrazione all'interno di una città. E devo dire che, per esempio, poi è stato anche l'esito che hanno avuto gli abitanti di Torino, perché anche gli abitanti di Torino, che è una città un po' conservatrice, eccetera, hanno detto anche il progetto che avevamo fatto per le Olimpiadi era molto, molto interessante per loro, per chi ci abitava dentro. Dava consapevolezza alla città. Ecco, credo questo sia il valore del design. Quindi devo dire...
Un progetto in primis significativo come approccio. Però tu parlavi di tanti premi. Allora, io quando vado nel Compasso d'Oro ho un po'... diciamo, mi piace, perché rispetto a tanti premi che reputo molto commerciali, sono premi e premi, oggettivamente, sono pure premi dove devi pagare per vincere, cioè dove ti dicono hai vinto, per ora per vincere veramente devi pagarci un po' di più rispetto all'iscrizione, cioè follie del genere, però sono anche, da un punto di vista commerciale, lo capisco per le aziende, quel bollino di qualità aumenta le tue vendite, quindi, tra virgolette, è un processo diverso. Il Compasso d'Oro è sempre stata una cosa per me molto significativa, perché già il numero di quanti se ne assegnano e anche la diversità per la quale vengono assegnati di per sé lo rende tale.
Assolutamente, non è un progetto di grande massa, non sono dati tantissimi, sono stati 500, 450, non so adesso, Compassi d'Oro in 70 anni, se tu pensi,
esatto,
ad altri
progetti. Ne dai 8-12 all'anno, quindi di base... Non è
ogni 2 anni, tra l'altro, ogni 2 anni, per cui ogni 2 anni una ventina, quindi più, hai ragione tu, una quindicina, per cui è una cosa molto più... È chiaro, poi ci sono stati i momenti del Compasso d'Oro in cui è stato un po', diciamo, negli anni, alcuni periodi degli anni 80, così si è un po' perso il senso del compasso, però comunque, voglio dire, è un
ci sono
periodo...
state delle fasi, c'è stata pure la fase iniziale dove chi votava era quello che lo vinceva,
Sì, esatto,
cioè perché erano pochi, capito? Perché, cioè, tipo Zanuso aveva vinto sempre, ma in giuria andava un anno e l'anno dopo lo vincevo, cioè, però era giusto così, erano veramente altri tempi, altri mondi, però quello
però
che dicevi,
certo.
il significato
E la ricerca.
della ricerca e dell'obiettivo, secondo me, è vero valore. Infatti qui faccio una piccolissima critica, ma critica all'appassionato al Compasso d'Oro, che quando poi c'è la vittoria reale, io mi seguo sempre tutta la conferenza stampa di quando danno i premi, la motivazione a volte sono 20 secondi. Cioè,
Sì,
sono due ore.
spiegato di più. Assolutamente, andrebbe spiegato
Dovrebbe
molto
essere
di più.
spiegato di più, perché io, Salvatore, che magari quando arrivano i premi, che ne so, per la bicicletta o per qualcosa che è un po' fuori dal mio mondo di appartenenza, vorrei capire di più, ma sia quando salgono sul palco, che non gli fanno dire manco una parola, ringraziano, ma sembrano gli Oscar, sembra che devono andare da qualche... Ma visto che sono 15 vincitori, si avrebbe il tempo per farli parlare 10 minuti a testa, non so come dire. E anche nelle
Sì, è vero.
motivazioni sul sito sono 3 righe.
È vero, è verissimo. E una cosa che io però dico anche sempre ai miei studenti, che dovrebbero, secondo me, i giovani devono partecipare il più possibile a premi, il più possibile a gare, a concorsi, mettersi insieme, fare gare. Perché la vera chance non è quella che tu, diciamo, hai l'incarico dall'amico che ti dà il suo lavoro da fare, ma partecipare con gli altri. Condividere, perdere, vincere gare. Mi è capitato, faccio tanti concorsi, perdo un sacco di concorsi, ne vinco anche per fortuna qualcuno, ma i giovani devono fare quello, devono mettersi insieme nel mondo e la creatività, specialmente nel design, ma in generale oggi è molto concepita come collettiva, non c'è più quello da solo che è un'idea, che è una cosa che dicevi prima anche quando parlavamo delle aziende, no? Citavi i Magistretti, che io appunto personaggi che ho avuto la fortuna di incontrare e di toccare con mano, voglio dire, ma loro avevano una visione del design collettiva. Per le aziende che le aiutavano. Noi dobbiamo avere una collettiva anche perché ormai il processo di evoluzione è così. Lavori con l'azienda, lavori con le tecnologie, lavori anche con altri. Quindi è interessante questo. Secondo me i giovani però devono farlo sempre di più in competizioni, concorsi, per premi per avere questo senso di toccare la realtà della ricerca. Ecco, quello secondo me è un valore che mi ha fatto.
Igo, io prenderei queste ultime due parole per chiudere qui questa puntata e questa chiacchierata. In primis ti ringrazio tantissimo del tempo che mi hai dedicato, partendo dal fatto che ti ho chiamato Igo come se ci conoscessimo da anni, dall'inizio, quindi... E quindi chiudiamo qui questo episodio. È stato con noi Igo Migliore dello studio Migliore Servetto, lo studio di architettura Migliore Servetto, e abbiamo parlato con lui di architettura, design, cultura in generale, quindi l'avete sentito. E noi ci sentiamo qui la prossima settimana, massimo 15 giorni. Io ricordo sempre a tutti, per chi non l'avesse ancora fatto, di iscriversi alla piattaforma podcast che state ascoltando per rimanere aggiornati sui prossimi episodi e di seguirci sulla pagina Instagram per tutti gli approfondimenti visivi delle cose di cui abbiamo parlato, per avere anche un riscontro visivo. Igo, grazie mille ancora.
Grazie molto a te, davvero Salvatore, mi ha fatto molto piacere parlare con te e sono molto convinto che queste cose facciano molto bene al mondo del design. La condivisione, il parlare è fondamentale, io lo dico, ripeto sempre ai miei studenti ma anche a tutti gli amici che ho, dobbiamo parlare, essere più aperti, essere anche meno individualisti dal punto di vista del progetto che è un'esperienza collettiva e il fatto che tu fai attraverso un podcast condividere è secondo me l'elemento fondamentale. Grazie di avermi invitato.